come mai l'iniziativa è distribuita tutto a favore del governo? Forse perché i deputati non presentano proposte di legge? No, anzi, i deputati inondano le Camere di proposte di legge. Questo perché è nella loro stessa funzione di rappresentanti dei territori. Il venerdì sera il deputato, il senatore torna nel suo collegio elettorale, il sabato mattina va in osteria, almeno così nel nord-est si usa fare politica, a incontrare i suoi elettori e gli dice: guarda, hai ragione, è uno schifo, lunedì, anzi martedì, presenta una proposta di legge che risolve il problema. E questo in onda di piccole questioni. E non ho guardato prima, non è Crozza, è proprio Razzi, e Razzi, che è senatore della Repubblica, incredibilmente, ha presentato come primo firmatario, e qua vedete tutta una serie di proposte, disposizioni in materia di caratterizzazione ambientale degli stabilimenti delle concessioni balneari, caratterizzazione, introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nei programmi scolastici, corsi scolastici di lingua e cultura italiana attraverso la rete di internet, ma anche cose serie, come dite. Contrasto gioco d'azzardo, disposizione a favorire il trasferimento in Italia di imprese italiane e straniere operanti all'estero, disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione, che è una battaglia, modifiche al codice della strada in materia di divieto di fumare durante la guida, non so che quale sia, ma possiamo andare a vedere perché la curiosità è lo stimolo della ricerca scientifica. Modifiche, qui ha presegnato, assegnato, non ancora iniziato l'esame, assegnato l'8 luglio. Cosa vuol dire che ha assegnato? Adesso dobbiamo andare a vedere, a capire questo meccanismo, che è il meccanismo del cosiddetto insabbiamento. Vabbè, vuoi sapere il testo? Dai, che sei curioso. Testo del disegno di legge. Ormai si trova tutto in rete, per cui una cosa. Questa è l'importante legge, che comunque vedete non è proprio molto lunga. È vietato al conducente fumare durante la marcia. Chiunque viola la disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa di cui è l'articolo 173. Ah, beh, adesso mi pare che la ricerca possa anche concludersi. Però vi dà l'idea di come l'iniziativa legislativa dei deputati sia un'iniziativa legislativa ricchissima. Inondano di proposte di legge le Camere. Il problema è che queste proposte di legge non hanno nessun percorso davanti, mentre il governo lo ha per una serie di ragioni. Primo, il governo ha delle conoscenze che i deputati non hanno. Ha delle conoscenze, per esempio, dei dati di bilancio. Se le leggi comportano spesa, il governo ha i conti in tasca, i deputati hanno molto più difficoltà. Il governo ha rami dell'amministrazione che sono esperti per materia, i deputati hanno qualche portaborsa che dovrebbe fare ricerca per loro. I partiti non esistono più, ma i gruppi parlamentari esistono e casomai su qualche questione importante saranno i gruppi parlamentari a fare proposte di legge, perché non è il singolo deputato, ma sono interi gruppi oppure anche più gruppi che fanno delle proposte. L'iniziativa segue nel procedimento nel blocco successivo. Ecco cosa ci dice l'articolo 72 Costituzione. Ogni ogni disegno di legge presentato in una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Questo è quello che dice la Costituzione. Il resto è disciplinato dai regolamenti. E i regolamenti hanno una disciplina analitica e complicata e precisa, perché tutto il procedimento sta nei regolamenti, che sono sempre oggetto di contestazione, discussione, interpretazione, ma la Costituzione si limita a dirci che comunque ogni disegno di legge è esaminato da una commissione. E la commissione è il motore della Camera. Cosa vuol dire che il motore della Camera? Vuol dire che le Camere si organizzano per commissioni. Accetto, giuro, accetto. Le commissioni permanenti. Ecco le commissioni. Sono 14 commissioni che sono organi interni della Camera, composte dai membri della Camera, che sono designati dai gruppi parlamentari e nominati dal Presidente della Camera. Si fa anche l'anestesia, per favore. E all'inizio della legislatura i deputati si iscrivono ai gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari rappresentano poi i partiti nelle Camere e i gruppi parlamentari designano, distribuiscono i loro deputati e senatori nelle varie commissioni, per cui tendenzialmente uno va nella commissione che gli interessa, per le sue conoscenze, per i suoi interessi, per cui tendenzialmente se uno fa il medico probabilmente va nella commissione affari sociali, perché lì si tratta della sanità. Se uno fa l'autotrasportatore va in commissione dei trasporti, se uno fa il banchiere non si sa dove vada, va dappertutto e così via, no? Le commissioni sono 14 e corrispondono più o meno ai ministeri, hanno la stessa organizzazione e vedremo che questo è un dato importante nel funzionamento. Fate un po' di silenzio, per favore. Oh, scusate, non vorrei disturbarvi, ma fate un po' di silenzio. Esistono due bar a vostra disposizione. E il fatto che i ministeri e le Camere abbiano organizzazione per materie è significativo, come vedremo anche ha delle ripercussioni importanti. E comunque ogni Camera si organizza con le sue commissioni, ogni progetto di legge viene assegnato dal Presidente della Camera alla commissione competente. È obbligatorio questo passaggio e l'attività istruttoria viene fatta in commissione. L'attività istruttoria significa che la commissione ha un certo tempo per decidere, discutere, e vedremo come discute, ma non è detto che porti avanti il progetto di legge, perché buona parte dei progetti di legge la commissione li lascia da parte perché c'è cose più urgenti di cui occuparsi. Per esempio adesso parte la sessione di bilancio, la commissione bilancio è presa, le finanze sono prese in pieno, ma sono prese in pieno anche le altre commissioni, perché la legge di stabilità ha norme sulle pensioni, sulla scuola e così via. Le altre progetti di legge restano insabbiati e generalmente, se non hanno dietro una spinta politica, restano nella sabbia in eterno. A fine legislatura decadono i progetti di legge, per cui possono essere presentati dopo le elezioni al nuovo Parlamento. E buona parte dei progetti di legge presentati da soggetti che non sono il governo finiscono con non avere successo, falliscono, si perdono, non entrano mai in discussione. La commissione non li approva mai, non dà mai poi l'input all'aula per incominciare la discussione in aula. Il meccanismo del procedimento è complesso. Dove sto cercando, che cosa sto cercando? Il procedimento legislativo è un meccanismo complesso, il la discussione nelle Camere implica un iter procedurale piuttosto lungo, che magari esamineremo la prossima settimana un po' più nell'analisi, e alla fine il voto deve essere il voto dell'Aula. L'Aula approva definitivamente il testo della legge e a questo punto la legge passa all'altra Camera, la cosiddetta navette, perché la legge è legge solo se le due Camere approvano lo stesso identico testo della legge. Una volta che le due Camere approvano il testo della legge, questo viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la terza fase, che è quella della promulgazione. Oggi vi parlerei della promulgazione e lunedì vediamo come si svolge il procedimento nelle Camere, perché ci sono diversi tipi di procedimento con delle differenze di rilievo. Conclusa la seconda parte dell'iter, cioè la fase deliberativa, quella che si svolge in commissione e in aula, il testo della legge passa alla terza fase, che è quella della promulgazione. E la promulgazione è un potere riservato al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica. Cosa dice la Costituzione a proposito? Articolo 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dell'approvazione. Il tempo può essere abbreviato. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscono un termine diverso. Poi l'articolo 74 ci aggiunge: il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Non c'è un potere di veto del Presidente della Repubblica, ma il Presidente della Repubblica fa un controllo sulle leggi. Innanzitutto deve controllare che le due Camere abbiano deliberato lo stesso atto. Capisco, non è un controllo particolarmente difficile, ma è chiaro che essendo il nostro sistema ancora un sistema, e lo sarà anche dopo, un sistema bicamerale, i due testi devono avere un momento di convergenza. Ma il Presidente della Repubblica ha un controllo più penetrante, anche se è molto difficile da definire. È un controllo, diciamo, di legittimità, ma anche un controllo di opportunità. Che differenza c'è tra legittimità e opportunità? Una differenza fondamentale. Opportunità o merito, normale terminologia dei giuristi. Controllo di legittimità è un controllo formale. Deve corrispondere la legge alle regole sulla formazione della legge e alla Costituzione. Per cui il Presidente della Repubblica può rinviare la legge se ritiene che la legge sia incostituzionale. Si dice però che in questa funzione il Presidente della Repubblica non ha dei poteri come da Corte Costituzionale, è un controllo preventivo questo del Presidente, e Ciampi aveva detto che significa che questo è un controllo che scatta soltanto di fronte a evidenti incostituzionalità. Se l'incostituzionalità della legge è evidente, allora il Presidente della Repubblica la rinvia. Non è che tutti i presidenti abbiano seguito questa strada. È un controllo che ha già un certo tasso di politicità. Per esempio, Luigi Einaudi, che era un economista, aveva usato questo potere soprattutto per inviare leggi che non avevano una copertura finanziaria. Essendo esperto in numeri, lui era preoccupato dei numeri. Da vecchio liberale voleva un bilancio sano in pareggio, per cui era preoccupato quando le leggi rischiavano di sfondare il bilancio e di conseguenza rimandava la legge al Parlamento dicendo riconsiderate la copertura finanziaria. Altri presidenti hanno cercato, come Ciampi, di inviare il minimo possibile, Napoletano ne ha rinviate diverse di leggi e certe volte anche per motivi che non erano di rilievo di una illegittimità, ma rilevando una inopportunità, e cioè entrando nel merito della legge. Questo è però un limite che il Presidente non deve varcare, perché il merito della legge è la politicità della legge, sono le scelte politiche, e di conseguenza il Presidente non le può compiere, perché il Presidente non è responsabile politicamente e quindi non può agire politicamente. Quello che può fare è bloccare la legge se la legge ha delle vizi non di legittimità ma di faccia, di buon senso. Immaginate che oggi che stiamo tutti risparmiando i soldi pubblici, ci sono tagli di qua e tagli di là, improvvisamente le Camere raddoppiassero lo stipendio dei deputati. Non sarebbe illegittima quella legge, no? Non sarebbe legittima, è la legge che fissa l'indennità parlamentare, ma il Presidente sicuramente la rinvierebbe dicendo ragazzi, datevi una controllata, c'è un minimo di faccia che va rispettata, la legge è palesemente inopportuna in questo momento. Questo atteggiamento di buon padre di famiglia che il Presidente della Repubblica ha sempre avuto, soprattutto quando fa il noiosissimo discorso di fine d'anno, si riflette anche sull'uso di questi poteri, che non sono poteri che possono essere definiti con precisione, e sono poteri che vengono usati soprattutto di fronte alle lacune del sistema politico. Ricordo era 77 chi era il Presidente, il 77, probabilmente, no, non era ancora, era già Pertini probabilmente, era 78. Cos'era successo? Era successo che il governo aveva emanato, dopo un lungo dibattito e un lungo procedimento che aveva coinvolto Accademia, Regione, eccetera, un nuovo testo del DPR 616 del 77, che conteneva un quadro omogeneo dei poteri delle regioni e degli enti locali, le cose che vengono trasferite dallo Stato alle regioni. Ed era considerato un atto di grande importanza, era un decreto delegato, come tale stava però nelle leggi ordinarie. Poco dopo il Parlamento aveva approvato una legge che recuperava delle funzioni, forse inconsapevolmente, perché spesso il legislatore nostro è un legislatore inconsapevole. Se la legge riguarda qualche problema, che so io, dell'agricoltura, la legge magari viene approvata con decisione della Commissione Agricoltura, che non ha presente il sistema appena varato del governo dell'istituzione dei poteri. Il Presidente della Repubblica ha detto, con non era proprio così, vabbè, comunque facciamo finta che era così, perché non ha rinviato la legge ma ha rifiutato la firma sul disegno di legge, ha detto per favore rispettate le vostre stesse decisioni, avete appena fatto una legge importante, non potete derogarla il giorno dopo. Era un vizio di legittimità? No, perché le leggi si cambiano nel tempo, è fisiologico che la legge nuova abroghi quella vecchia, è fisiologico a quanto pare che la legge speciale deroghi quella generale. Ma il Presidente, accortosi di questa cosa, ha suonato il fischietto rinviando la legge delle Camere. Il caso specifico non era così, lo so perché ho avuto la difficoltà di dover fare un commento, ero alle primissime armi, un commento a questa lettera del Capo dello Stato, che era una lettera riservata, perché riguardava non l'atto di rinvio di una legge, che è un messaggio motivato, pubblico, formale, ma era una lettera privata fatta dal Presidente della Repubblica al Governo, perché tra le funzioni del Presidente della Repubblica è anche autorizzare la presentazione di disegni di legge alle Camere. Il Governo c'ha un potere di presentare disegni di legge particolarmente robusto, in certi casi è anche riservato, per esempio il bilancio lo può presentare solo il Governo, lo deve presentare il Governo. Il Governo, quando presenta i suoi disegni di legge, li fa pesare, perché il Governo è anche, come dire, il comitato di direzione della maggioranza, cosa che Renzi ricorda un giorno sì, un giorno sì, no? Il Governo si suppone che abbia dietro di sé una maggioranza, e il Governo deve disporre della maggioranza. Quando il Governo presenta un disegno di legge alle Camere, tendenzialmente impegna la sua maggioranza, per quello ha tanto successo la sua iniziativa, ma i suoi disegni di legge devono passare per il Capo dello Stato, che deve autorizzarli. È un residuo che non ha molto senso nella nostra forma di governo, ma è previsto dalla Costituzione tra i poteri del Capo dello Stato. In quel caso il Capo dello Stato aveva osservato al Governo che quel disegno di legge contraddiceva l'atto appena fatto del Governo. La differenza è che il Capo dello Stato col Governo di regola comunica in via riservata, mentre con il Parlamento comunica in via formale, ufficiale. Per cui quando il Capo dello Stato va a dire qualcosa al Governo, prende il telefono, sperando che non sia intercettato, e parla con il Governo. Non rende pubbliche le sue comunicazioni. È una funzione di collaborazione quella tra il Capo dello Stato e il Governo. Da sempre, è proprio un tratto del nostro sistema. È il Capo dello Stato che nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, è il Capo dello Stato che nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per cui l'inizio del governo è affidato al Presidente della Repubblica. E i rapporti tra Presidente della Repubblica e governo sono di una certa collaborazione, tendenzialmente. Non sempre, perché certe volte non si beccano tanto. Il governo Berlusconi, il presidente Napolitano, dopo un tentativo di Napolitano di dare tutti i semafori verdi, anche troppi, a un certo punto è esploso in un contrasto sul caso Englaro, quando il presidente aveva avvertito il governo: non pensate di fare un decreto legge che vada a bloccare la sentenza della Cassazione, non lo potete fare, non lo emanerò. Come vedremo, è un altro potere del Capo dello Stato. Tutti gli atti normativi del governo passano per Capo dello Stato. Il governo può fare il decreto legge per rimediare al terremoto? Lo emana il Capo dello Stato. Il governo è delegato, come vedremo, a fare sei decreti di attuazione di una legge di principi? È emanato dal Capo dello Stato. Il governo vuole fare un regolamento di attuazione di una legge? È emanato dal Capo dello Stato. C'è un controllo su tutti gli atti del governo che è imputato al Capo dello Stato, il quale però ha l'obbligo di astenersi dalla politica, è l'arbitro. Per cui tutta una serie di atti, la rimessa in gioco, il calcio d'angolo, il calcio di punizione, sono fischiati dall'arbitro. Ah, che bella metafora! Vedo improvvisamente barbuti visi che si illuminano di speranza. Sì, gioco del calcio. E effettivamente è così. Il Capo dello Stato ha questo potere di costante vigilanza sul funzionamento e sull'attività del governo, ma è una forma di collaborazione tendenzialmente silenziosa. Se il Capo dello Stato va a dire qualcosa al governo, non lo va a dire con interviste. Tanto è vero che quando accade è un po' scandaloso. in quel caso Englaro. Berlusconi è andato a dire: io farò un decreto legge, e il capo dello Stato ha detto: mi permetto di farti osservare che lo emano io il decreto legge. E allora Berlusconi ha detto: prova tu a bloccarmi un decreto legge, e il capo dello Stato ha detto: non provo, non lo emano. Allora Berlusconi ha detto: bene, adesso Consiglio dei Ministri, facciamo il decreto legge. Ecco il decreto legge, motociclista è partito, è andato alle Colle, gli ha presentato il decreto legge e il capo dello Stato ha detto: ma Romeo Cucù, quello cestino, non lo emano. Uno scontro ai vertici del sistema costituzionale penosissimo, veramente esplosivo. Abbiamo avuto dei momenti in cui veramente le istituzioni hanno scricchiolato, perché tutto questo dovrebbe svolgersi nei tappeti alti rossi, in ambienti ovattati, dove la gente pensa esattamente quello che pensa dell'altro, ma non lo dice. Differenza tra libertà di pensiero e libertà di espressione del pensiero. Finché tu pensi delle cose indicibili, il problema è tuo, della tua coscienza, del tuo angelo custode e del tuo analista. Nel momento che tu fai un atto sociale di esprimere il tuo pensiero, il problema non è più tuo, quello diventa una cosa sociale e quindi si riflette sui rapporti sociali, e questo vale tanto più per le istituzioni. Il capo dello Stato sarebbe molto gradito che stesse più zitto possibile e quando parla dicesse delle cose controllate. Non sempre è stato così. Adesso mi pare che Mattarella sia uno avvertito, e tra l'altro anche per natura non è esattamente uno che si veste di giallo di rosso e che va in giro con la trombetta, è uno molto cauto, però dipende anche dagli altri protagonisti, che dovrebbero essere non meno cauti, e non mi sembra che sia proprio così, per cui può anche essere che alla fine Mattarella debba mostrare una fila di denti, perché è lui che deve tenere poi la gabbia chiusa a questa funzione dell'arbitro appunto nella partita. Allora, il Presidente della Repubblica, di fronte a un atto che non è del governo, ma è del Parlamento, ha il potere di bloccarlo, ma non ha un potere di veto, come il Presidente degli Stati Uniti o come Carlo Alberto e i suoi eredi. Ha solo un potere che è di controllo al livello minimo dei controlli che si conoscono al diritto pubblico, quello che si chiama controllo con richiesta di riesame, che è un controllo semplicissimo. È un controllo che solo implica riesame, dopodiché il Presidente della Repubblica, se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Il Presidente della Repubblica ha l'obbligo di promulgarla. E il riesame avviene dalle Camere senza aggravio di procedimento. Il Presidente manda un messaggio, e vi metterò in rete qualche messaggio, così il link, ma hanno appena cambiato il sito della Presidenza della Repubblica, per cui i miei vecchi link non funzionano. E il messaggio è un messaggio che può essere anche di pagine, 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 in cui il Presidente fa osservazione articolo per articolo su quello che secondo lui sono aspetti discutibili di legittimità costituzionale o di opportunità, ma opportunità proprio in termini molto generali. Se le Camere riapprovano, il Presidente deve promulgare. Però capite che questo obbliga le Camere a ridiscutere qualcosa, con tutta la delicatezza dei rapporti tra Parlamento, che ha eletto il Presidente, Parlamento in seduta comune elegge il Presidente della Repubblica, è un Presidente della Repubblica che contesta un atto deliberato dall'unico organo rappresentativo direttamente del popolo. Il Presidente della Repubblica non rappresenta direttamente gli elettori, le Camere sì. Il Presidente della Repubblica deriva la sua autorità dalle Camere, la sua forza rappresentativa è di secondo grado, non di primo grado, come il governo è di secondo grado. Noi non andiamo a eleggere il governo, non andiamo a eleggere le Camere che votano la fiducia al governo, le Camere che votano il Presidente della Repubblica. Per cui che un organo che ha un'investitura indiretta democratica fischi il fallo a una decisione assunta da un organo che ha l'investitura democratica è un fatto delicato. Per cui il Presidente lo motiva nel suo messaggio, che è un messaggio formale, e con questo blocca il procedimento legislativo. Le Camere lo ridiscutono, con tutto il necessario garbo istituzionale possono anche riapprovarlo. Di solito le Camere o rinunciano al progetto di legge, oppure si adeguano almeno formalmente alle indicazioni del Presidente, cioè tengono conto di quelle che sono non suggerimenti politici, ma censure di legittimità, che guardano alla legittimità dell'atto, non al merito politico. Come vedete, questo è un gioco che è un gioco tipico del nostro sistema istituzionale, ma lo stesso si svolge in Inghilterra, in Germania, in Francia no, in Spagna, eccetera, perché abbiamo la stessa forma di governo, ma è un gioco le cui regole sono difficilmente scolpibili nella pietra. Ci deve essere, come dire, una fairness, un termine intraducibile in italiano non a caso, cioè un certo buon gusto, una certa come si potrebbe tradurlo? Sì, si parla di regole di comportamento, di educazione costituzionale tra gli organi. Naturalmente questo non sempre si realizza, perché non sempre abbiamo dei protagonisti sufficientemente educati. Il capo dello Stato è tenuto a promulgare la legge se le Camere la riapprovano. E non c'ha alternative se non il sacrificio di sé, che è una prospettiva drammatica ma possibile, perché il capo dello Stato è tenuto giuridicamente a promulgare un atto, ma nessuno lo costringe fisicamente, per cui il capo dello Stato potrebbe non promulgare la legge, e rischiando la reazione prevista dall'ordinamento, cioè un impeachment, una messa in stato d'accusa votata dal Parlamento e poi giudicata dalla Corte Costituzionale. Il sistema, vedete, ha dei meccanismi di chiusura, non ci dice per quali motivi, non c'è scritto lì per quali motivi il capo dello Stato può rinviare la legge. Ci dice semplicemente che tutti i suoi atti devono essere controfirmati. Attenzione, perché questa è un'altra bella cosa. Il messaggio del capo dello Stato è controfirmato dal governo, che se ne assume la responsabilità. Addirittura può essere che sia il governo a proporlo, visto che la Costituzione dice tutti gli atti del capo dello Stato sono controfirmati dal ministro proponente. Di questo vi dovrò parlare, perché su questo c'è un caso giuridico molto importante. Per cui il governo può proporre al capo dello Stato di rinviare una legge che non gli piace, oppure il capo dello Stato può rinviare una legge proposta dal governo o supportata dal governo e bloccargliela, e il ministro dovrebbe poterlo bloccare negandogli la controfirma. Non è mai successo. Il ministro dice va bene, è una cosa del capo dello Stato, io la controfirmo, poi telefono al Presidente della Camera del Senato e dico senti ragazzi, qua il capo dello Stato si è bevuto il cervello, ha rinviato una legge, io ho dovuto controfirmarla per non far succedere un macello, però adesso voi la riapprovate. Anche l'atto di promulgazione deve essere controfirmato, perché quando il capo dello Stato promulga la legge, il suo decreto di promulgazione deve essere controfirmato dal governo, che controlla tutti gli atti del capo dello Stato assumendosi responsabilità. Capite com'è estremamente complicato il meccanismo. che è fatto di una serie di controlli reciproci che sono un po' circolari. Perché cosa succede se il governo non controfirma l'atto di promulgazione della legge? Che la legge non viene promulgata. Gli atti del capo dello Stato sono invalidi, sono nulli, se non controfirmati. Per cui il capo dello Stato che promulga la legge senza la controfirma del governo fa un atto inutile, quella legge non entra in vigore. Non è mai successo che il governo non controfirmasse l'atto di promulgazione. Però capite come il meccanismo si basa su una serie di controlli reciproci che possono mettere in blocco il sistema, che significa che non devono essere anche concepiti come atti dovuti. Allora, il Parlamento riapprova la legge, il capo dello Stato non può rinviarla la seconda volta e entro un mese deve promulgarla. Il capo dello Stato non la promulga. Perché? Perché è impazzito, allora bisogna rimuoverlo. Perché vuole fare il colpo di Stato, e allora bisogna processarlo. Perché c'ha ragione lui? Perché ha scoperto che quella legge è una legge golpista e fa quello che fece Allende in Cile, si sacrifica. Dice: mi dispiace, ma io resto qui a fare il capo dello Stato, accoppatemi. È come dire, è la funzione del capo dello Stato di difesa della Costituzione. Di fronte a una legge palesemente incostituzionale che sovverte le istituzioni costituzionali, il capo dello Stato deve sacrificarsi. Deve sacrificarsi rifiutandosi di promulgare, e questo vuol dire che rischia penalmente attentato alla Costituzione. Processo penale, impeachment. Capite com'è dura fare il capo dello Stato? Beh, insomma, conosco lavori più impegnativi, più duri, però capite che in un sistema il capo dello Stato funziona come il fusibile del sistema, e il sistema funziona se funziona lui e se lo lasciano lavorare. Per cui un rapporto di collaborazione istituzionale è l'assoluta necessità di un sistema come il nostro, che può ingripparsi da un momento all'altro. E qualche volta ha rischiato ingrippature. Allora, non è mai successo che il capo dello Stato non promulgasse la legge riapprovata dalle Camere, ma è anche successo, credo, forse mai, se non ho proprio una memoria così solida da potermene ricordare, e neanche un interesse a ricordare, a me sembra che non sia mai successo che le Camere, forse sì, forse è successo una volta, che le Camere gli approvassero il testo rinviato dal capo dello Stato senza modificare nulla. Come dire, c'è una regola di comportamento per cui nessuno ha sbattuto la porta in faccia all'altro. Se capitasse sarebbe grave. È successo nei rapporti tra Presidente della Repubblica e Governo, il caso del decreto Englaro. Lì la porta è stata sbattuta e lì i muri hanno tremato, perché sono quei rischi di ingrippamento del sistema che non hanno soluzioni se non accendere il motore dei carri armati e vedere che la spunta. È la fragilità di un castello che è fatto di vetro, di cristallo, per cui ha delle sue fragilità intrinseche. D'altra parte, a un carri armato non si può opporre un pezzo di carta che c'è scritto «la Costituzione ti impedisce di andare avanti». Ecco, sarebbe meglio non sperimentarlo, ma siccome le Costituzioni nascono dalla storia, le Costituzioni reggono un potere costituito, ma di fronte alla rivoluzione, che è un concetto giuridico, cioè un sovvertimento di fatto dell'ordinamento, la Costituzione non c'ha nulla da dire. C'ha solo da dire: state facendo un colpo di Stato, siete dei delinquenti, attentatori della Costituzione. Dopodiché lo prendono, lo sbattono in un buco e ha finito di parlare. Bene.